tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E diamo il buongiorno e il ben ritornato qui a Radio Rock ad Alessio Cremonini, che torna a trovarci in studio. Ciao Alessio, buongiorno, come stai?
Ciao, bene, tutto grazie per avermi invitato.
Allora, innanzitutto,
sei una forma smagliante.
Allora,
ti invidio.
Noi facciamo dei consigli letterari praticamente ogni settimana, i nostri ascoltatori sanno, anche più spesso a volte. Poi l'estate si legge tendenzialmente un po' di più, quindi arrivano richieste da parte dei nostri ascoltatori di consigliare libri. Io il libro che consiglio su tutti è il libro che presentiamo oggi, di Alessio Cremonini, Ora dormono. Perché, come ti dicevo Alessio, come stavo accennando prima, a volte capita, ma è legittimo, che il regista, l'attore, ma anche il politico, il giornalista abbia magari il romanzo nel cassetto, oppure qualche volta, sfruttando anche un po' la sua popolarità, la sua visibilità, gli si propone: ma perché non scrivi un romanzo? Ed escono delle cose che sono anche magari a volte anche carine, però non hanno secondo me nulla di letterario. Qui abbiamo proprio una storia e anche un modo di raccontare questa storia che è da romanziere, da scrittore. E quindi la prima domanda che io personalmente ti volevo fare è: da quanto tempo pensavi di pubblicare un romanzo, o se è una cosa che ti è venuta in mente così dopo anni di altro, evidentemente?
Beh, io intanto devo ringraziare il Ghost, che ha scritto tutto.
Sì, complimenti.
E sono io, peraltro.
Allora, bravo.
Bravissimo, è una lei, ovviamente.
E lui ha scritto il mio su Maratona. Questa...
Bellissimo, geniale, oh. Geniale, trovo geniale. Complimenti a tutte e due, allora.
Ce l'avevo da anni, effettivamente, questa voglia. Poi Einaudi mi ha dato questa possibilità di scrivere, quindi mi ci sono tuffato dentro al volo. Ecco. Poi devo ringraziare in parte i miei parenti, visto che è una storia vera, inventata, ma familiare.
Infatti tu dici: Ora dormo, una storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi. Cioè c'è un importante fondo di verità, diciamo così, no? Cioè, nella storia.
Ahimè sì, perché non è una storia sempre positiva, anzi estremamente negativa in grandissime parti. Ed è, diciamo, il plot è vero, poi chiaramente certe cose sono lavorate. Diciamo, l'esempio che ho fatto è, cioè, come un dolly di Sergio Leone, in qualche modo. Da lontano è tutto vero, poi se mi avvicinassi invece i dettagli sono spesso molto inventati, anche perché è una storia che in qualche modo ho dovuto recuperare da un diario di mio nonno, da poche cose che gli avevo chiesto, fotografie, racconti familiari, quindi un po' come un archeologo.
Hai riempito, diciamo così, ricostruendo i vuoti, le cose che mancavano, con evidentemente no una verosimiglianza, però raccontata però veramente in modo molto efficace.
Tra l'altro, il sottotitolo dovrebbe essere la storia come dovrebbe essere raccontata e non come viene normalmente raccontata dagli italiani, no? Perché noi gli italiani siamo abituati a scoprire che nessuno era stato fascista durante il periodo del fascismo, che nessuno è stato berlusconiano durante il periodo di Berlusconi, proprio perché in qualche modo la memoria, soprattutto in questo paese, si protegge e si edulcora a seconda della convenienza. Ecco, una cosa che tu non hai assolutamente fatto, ed una delle cose forse più interessanti a partire da qua. Un giorno poi rifletteremo sul perché le grandi storie familiari di solito si incardinano su due binari, su due personaggi forti, spesso due fratelli, no? Da Herman Hesse fino a te c'è sempre questo aspetto qua.
Cain e Abele,
sì, esatto, che poi no, cioè, a livello di caratterizzazione Cain è molto più interessante. e la cosa forse più interessante è che rispetto a quello a cui siamo abituati e a quello che vorremmo, nel tuo, come nel finale di Miranda di Tinto Brass, dove si scambiano i nomi dei critici sulla lapide, nel tuo romanzo i due protagonisti hanno le caratteristiche e le qualità invertite rispetto a quello che uno si aspetterebbe, no?
Che sarebbe auspicabile.
Sì, il cattivo è vitale, è affascinante, è carismatico. Il cosiddetto buono in realtà è un pavido, no? È uno che...
È un perdente.
Esatto, è un perdente. E allo stesso tempo però mi viene in mente Stoner. È davvero un perdente? Cioè, nel senso, c'è anche quell'aspetto là, no? Poi la normalità, il fatto che non siamo tutti eroi, che la vita è anche le scelte sbagliate fatte giorno per giorno.
Ma guarda, questo non l'ho deciso io, è stata proprio la storia familiare a... a deciderlo in qualche modo, perché il fratello di mio nonno, ahimè, è entrato subito nel Partito Nazionalsocialista facendo una discreta carriera, una serie B o C, diciamo, del Reich. E invece mio nonno, che era antinazista, però purtroppo era pavido in qualche modo, come molti purtroppo tedeschi che hanno subito e poi hanno creato l'incubo, grazie purtroppo alla loro pavidità, e poi l'incubo del Reich. E dello scontro, diciamo, tra questi due personaggi, perché nel libro poi chiaramente sono, come dicevo prima, rimescolati, reinventati, è un po', però è veramente la metafora della Germania, cioè una parte, ahimè, vitale, energica, prepotente, aggressiva, in grado di prendere il potere, e la maggioranza poi in realtà, perché Hitler non ebbe mai la maggioranza dei voti, però una parte evidentemente meno organizzata, meno in grado di difendersi, magari dopo una decina d'anni di Repubblica di Weimar.
Una minoranza silenziosa.
Una maggioranza silenziosa, che in quel caso invece era la maggioranza era... aveva dalla parte giusta. Per esempio nel 1933 milioni votarono il Partito Comunista Tedesco. Dove sono andati a finire quei comunisti che chiaramente avversavano Hitler? Cioè, poi sono tutti spariti in qualche modo. Qualcuno avrà fatto il cambio di casacca, qualcun altro sarà stato, e molti sono stati uccisi, perché i campi di concentramento sono iniziati proprio per questo, no? Per i primi oppositori. Mio nonno mi ricordava sempre, diceva, sai, il fascismo, senza fare paralleli, ma insomma, se eri un oppositore, sì, ti uccideva, ma in parte alcuni andavano al confino. Lì i nazisti ti prendevano e ti mettevano al campo di concentramento. Non voglio fare, come dire, differenze di qualità, solo di capacità di essere repressivi.
Tra l'altro qua arrivano subito i messaggi con gli screenshot, mi hai convinto, ho ordinato subito il libro, ci mandano, perché grazie. Qui devi sapere che i nostri ascoltatori non perdono tempo, nel senso che subito ordinano mentre siamo, le librerie sono ancora chiuse, ordinano e ci mandano gli screenshot. Mi hai convinto alla presentazione, Emi, sono molto contento di questo. Fra l'altro diciamo anche che è un... veramente, al di là della storia che è molto potente, è costruito in una maniera molto interessante, si spazia così, si va un po' avanti e indietro nel tempo tra gli anni 20, gli anni appunto della Repubblica di Weimar, di un periodo in cui la Germania in realtà era in un grandissimo come dire, fermento anche culturale, bello, importante, e poi gli anni dell'orrore, quindi da dopo il 33, quindi gli anni 30 e anni 40, gli anni della dittatura nazista, con uno stile anche molto particolare. Hai scelto, per esempio, una cosa che ho notato e che mi è molto piaciuta, di inserire anche te stesso all'interno del romanzo, cioè tu compari e racconti e parametri anche un po' la storria con te che la racconti, cioè non sei soltanto il narratore esterno o colui che la scrive.
Io che posso guardare il futuro vi posso dire che
è bellissimo quella sì. Scelta stilistica lì, che
è molto difficile, peraltro
è difficile e potente, ecco.
Ma diciamo, mi è venuto in mente, perché a parte che, diciamo, scritto questa cosa, faccio un passo indietro, perché la memoria, appunto, è quello che diceva prima Boris, non può essere solamente di chi, per fortuna sua, in casa aveva un eroe che ha combattuto il male. Penso che la memoria sia anche fatta della gente che invece in casa non aveva ottimi esempi, ma è proprio questo, il mettere in piazza anche panni sporchi, per dirla con Andreotti quando guardò Ladri di biciclette, mettere in piazza i panni sporchi fa memoria, perché dice, guardate, succede anche questo, in una famiglia normale, quella dei miei bisnonni, era una famiglia libera, di psichiatriche, assolutamente di sinistra, cioè mai avrebbero pensato di avere...
E poi senza quella memoria forse Hannah Arendt non ci avrebbe spiegato la banalità del male, no? Cioè, avremmo creduto al mostro e si sarebbe forse ripetuto, come si sta ripetendo, perché su molte cose non ci siamo... riappacificati con quella situazione.
No. Scusa. Senti,
dobbiamo mandare una canzone, la prima di quelle che ci ha portato Alessio Cremonini. Da cosa partiamo, Alessio? Che dici?
Me gustas tu.
Manu Chao, c'è un motivo particolare perché ti piace?
Perché mia figlia l'ha postata, credo, su Instagram qualche ora fa. Sì. Mai avrei immaginato a 12 anni che lo conoscesse. Invece
ottimo. E
a
allora,
me piace pensare che lo sentissero i personaggi nella scena d'apertura.
Me gustas tu, Maru. Ciao, torniamo fra poco con Alessio Cremonini per parlare di Ora dormono, storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi.
12 della noche in La Habana, Cuba.
11 della noche in San Salvador, El Salvador.
11 della noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gustas. gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, estás tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Sono un quintetto di Brooklyn, New York, quindi tornano con un secondo lavoro a distanza di qualche anno dal loro debutto. Questa è Cowboy News. E allora siamo all'interno del Sollazzo del Pappagallo di questo venerdì 14 luglio con Alessio Cremonini, che è tornato a trovarci e ci ha portato il suo meraviglioso romanzo Ora dormono, storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi, edito da Einaudi, che faccio vedere agli amici del canale 88 di NSL TV che ci stanno guardando appunto sul digitale terrestre, gli amici che ci seguono su Twitch. Io, Alessio, la domanda chiaramente è un po' scontata, ma te la devo fare. Come mai tu da regista hai deciso di raccontare questa storia in forma di romanzo e non hai invece optato per farla diventare un film? Non ancora, dico, perché è una storia molto cinematografica, quindi insomma potrebbe benissimo essere un film o anche addirittura una serie TV.
Scusa, non t'ho aperto il microfono. Molto costosa, forse.
Molto
troppo.
Costosa, questo è il motivo, diciamo.
Questa è una serie da almeno 12-14 milioni di euro. Così a naso.
Però
a naso,
insomma,
sì, stiamo su quello.
Cioè, Netflix, però io ti aiuto a fare il pitch se vuoi. Non so quanto Netflix accetterebbe, diciamo, alcune delle scene, però possiamo provarci.
Però, insomma, ci sta, ci starebbe. Io
una produzione con la Germania.
Secondo me dovresti andare appunto in Germania e poi fare una coproduzione con gli Stati Uniti, nel senso che proprio ci sono delle cose. Ma la copertina invece, perché io la trovo bellissima, e forse ci ho visto simboli che non esistono, però insomma.
Non è una mia idea, ovviamente, io ce l'ho avuta pochissime lì. La copertina è di Einaudi e trovo che sia perfetta.
Ah, io pensavo fosse la nonna, già mi immaginavo.
No, perché questa cosa qui di mettere appunto parenti, cose, sì, era... mi sembrava fin troppo facile, invece giustamente Einaudi ha trovato quella fotografia lì che trovo bella perché è solare, e poi in realtà dentro il libro scopri che invece c'è anche molto altro.
Perché io so che te la potresti prendere, però io sarei stato sedotto immediatamente da tua nonna, sei cosciente?
Mia nonna era molto bella, era l'ufficio stampa di
Alessandro. Ma era figa proprio, ma va.
Sì.
Ma no, fantastico.
Sì, poi diventò per vie traverse così l'ufficio stampa.
Comunque, vabbè, la tua famiglia ha una vita meravigliosa, cioè non intercetta la storia.
Diciamo quel personaggio di Bruno, che in realtà è parte mio nonno è stato presidente per anni della stampa estera, è stato tra i fondatori del Globo d'Oro. Quindi, perché era un giornalista del Der Spiegel, amava tantissimo il cinema, è rimasto in Italia. Era l'uomo del gas, per esempio, in Germania anno zero, fa una piccola particina, amava così tanto, quindi piano piano, e nel periodo d'oro del cinema italiano, ha detto, beh, facciamo un premio con altri tre soci, e così è iniziata la storia del Globo d'Oro.
Ma quindi questo sarà solo il primo di una lunga serie di libri.
Tra l'altro devo dire che c'è una ricostruzione veramente molto affascinante di quegli anni, che partendo anche un po' dalla foto di copertina, raccontano anche, si è portati purtroppo, Alessio, a raccontare quei, da una parte penso sia anche naturale, però raccontare quel periodo in modo molto verrebbe da dire unilaterale, però insomma è chiaro che certe cose vanno raccontate in negativo, ma non c'era solo quella roba lì, evidentemente, in quegli anni, cioè c'era solo la politica, non c'era soltanto gli orrori del nazismo, ma c'era anche un contesto come dire, di gente che voleva magari poi, non so, divertirsi o provare a stare bene, provare a stare con la persona amata, il proprio partner, era un mondo evidentemente molto sfaccettato, che poi viene restituito spesso nei film, quindi al cinema, ma anche nei libri, nei romanzi, anzi soltanto con quell'aspetto lì, no? della lotta al regime violento, terribile, sanguinario che c'è stato, del racconto di quel regime, dell'enigma del consenso su Hitler, no, però in realtà c'era anche molto altro.
Beh, poi il romanzo sono 50 anni di storia, quindi come dicevi tu prima prende anche molto la Repubblica di Weimar, che appunto era un periodo, beh, pensate solo a Babylon,
sì,
la serie
di cui si parla poco, è un periodo in cui
eccezionale, pieno di artisti, di divertimenti, una tolleranza, anzi nemmeno più tolleranza, ma un'accettazione per fortuna totale dell'omosessualità. A Berlino c'aveva l'Eldorado e tanti locali omosessuali che subito sono stati chiusi, proprio già
l'Eldorado che viene raccontato nella serie su Netflix,
esattamente, però. Quindi
cosa che non è stata poi più così durante chiaramente il nazismo, e anche dopo, poi nel senso che anche dopo evidentemente non è più tornata per parecchio tempo quella.
Perché c'era una legge già fatta sotto il Kaiser, il paragrafo 175,
sì,
che è rimasta una legge abrogata nella DDR, ma è rimasta nella Repubblica di Bonn federale. Quindi c'era gente arrestata negli anni 30-40 per omosessualità dai nazisti, e poi riarrestata nella Repubblica federale, sì, tedesca, sì. Ma questo negli anni 50, 60, 70.
Ma pensa a Turing negli Stati Uniti, che gli aiuta a vincere la guerra e poi viene imprigionato e torturato per omosessualità.
Sì, sì, assolutamente. Senti, Alessio, tu chiaramente ti sei occupato di Stefano Cucchi, della vicenda di Stefano Cucchi, la questione legata ai Foreign Fighters, prigionia, un romanzo ambientato durante il nazismo, chiaramente non ti spaventano le sfide difficili, i temi complessi, che tra l'altro riesci, questa è una cosa che mi ha colpito anche rispetto ai film, a restituire senza mai l'ombra di retorica, cioè nel senso non c'è mai, che pure sono argomenti in cui per i quali è facile poi cedere a quel tipo di tentazione, insomma direi che è un non ti spaventa, ecco, diciamo, questo tipo di complessità.
Aggiungo una cosa che mi è venuta in mente adesso, la storia di Cucchi è anche la storia di due fratelli, la storia di Profeti è una storia di due donne che vivono un certo tipo di sorellanza, e questa è la storia di due fratelli.
grande.
Sì, è vero, questa hai ragione, non ci avevo pensato. Ti ringrazio. No,
te la puoi rivendere con i miei colleghi.
No, no, assolutamente. Anzi, questo lo dirò che
copyright.
Tu la rivendo assolutamente. Sì, beh, perché forse quello dell'essere fratelli è, diciamo, il binomio che unisce in realtà, no? Siamo tutti e due un po' buoni, un po' cattivi, un po' perfidi, invece un po' santi, come dire, quindi forse rappresentarli con due figure separate, che è l'essere fratelli o qualcosa di simile in Profeti, forse può essere una soluzione inconscia, ma che mi aiuta a fare questo. Sì, certo. Però i temi difficili no, sono gli unici che mi piacciono. L'unica qualità che forse mi riconosco è proprio quella che dicevi, di non essere retorico, cioè la cosa che odio di più, forse. Quindi ci provo, magari a volte ci riesco.
Io non so se possiamo dire qual è il prossimo progetto che hai al cinema, però possiamo dire tranquillamente che se non lo fai non ci stupisce, e se lo fai potrebbe essere l'ultimo, quindi diciamo questo per far capire quanto è ancora più difficile quello che...
forse l'ultimo è quello che è appena uscito a gennaio.
No, questo lo facciamo. Ora dormono, la serie di Ora dormono la dobbiamo fare.
Secondo me sarebbe perfetta. Senti, intanto ascoltiamo un'altra cosa scelta da te, Alessio. Che cosa che sentiamo? Che hai voglia di condividere?
Wilco, che dicevamo?
Wilco?
Sì, uno a caso. Vai.
Benissimo, benissimo. Wilco, allora, ascoltiamo Jesus etc. dei Wilco, che è insomma un loro grande classico, scelto dal nostro Alessio Cremonini. Poi torniamo tra pochissimo.
Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping. Smoking last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get,
La copertina di questo disco famosissimo dei Wilco, che si chiama Yankee Hotel Foxtrot, dove c'è appunto questa Jesus, eccetera. Wilco ce l'ha portato il nostro Alessio Cremonini quest'oggi, in cui c'è la l'immagine di questi due palazzi molto particolari, che sono due palazzi che realmente esistenti nel centro di Chicago, che ho avuto modo di vedere qualche mese fa quando sono andato lì per qualche giorno, e sono molto particolari perché hanno questa forma strana, sembrano quasi un fiore, e sotto sono dei parcheggi. Cioè sotto sono il parcheggio degli appartamenti che sono poi al piano di sopra, però sono uguali, solo che tu vedi sotto che ci sono questi parcheggi e sopra ci sono gli appartamenti.
Ho appena realizzato che lui ha chiamato due personaggi, Bruno e Carl,
sì,
che sono i nomi dei miei figli.
È in onore dei tuoi figli, ovviamente.
Sì.
Questo...
sì, infatti. Sono abbastanza sconvolto. Sì.
È vero. Stiamo parlando di Ora dormono, di Alessio Cremonini, storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi, edito da Einaudi, che è il libro della settimana, fra l'altro lo troverete sui nostri social, quindi il libro della settimana Radio Rock, ed è anche il prossimo film della settimana, cioè il futuro film della settimana.
Guarda, ci penso più secondo me la serie TV, perché,
sì, sì. Serie TV, sì.
Perché ha un respiro e perché ci sono poi una serie di personaggi che secondo me hanno proprio bisogno di essere raccontati, no? In un film verrebbero, non dico sacrificati, ma verrebbero, dovresti avere degli attori incredibili per consegnarli a 3-4 minuti o a poche pose, ma sarebbe un peccato, perché poi questa è un'epopea. In fondo, poi, se ci pensiamo, i grandi film, tranne forse Scola, tutti i grandi film sulla memoria, sul Novecento, sono delle finte serie TV, no? Cioè, il Novecento di Bertolucci è talmente lungo che potrebbe essere serenamente 4 puntate di una miniserie. Quindi in realtà è sempre stato quello il respiro di questi racconti.
Guarda, tu hai citato Ettore, che è un mio grande pallino, è un mio grande insegnante, ed è uno dei motivi forse per cui ho scritto questo libro. E quando il produttore di Ettore, di Scuola della Famiglia, mi disse, io ero ragazzino, avevo 10 anni, ma che film è questo? Quindi della famiglia, mi disse, è una soap, allora una soap brasiliana, allora negli anni 80 era, fatta in un'ora e mezza, in due ore. Quindi in realtà, vedi, hai ragione, cioè sono dei grandi affreschi in qualche modo.
Beh, Alessio, lui ha usato una, per Profeti ha usato una frase che io uso sempre adesso quando vado nelle scuole a insegnare scrittura, che lui, eri tu se non sbaglio, dici sempre: quando vedo una storia penso sempre come la farebbe Ettore Scola.
Sì, esatto.
Cioè, beh, sì, insomma,
che è meraviglioso.
Posso capire. Senti, Alessio, tornando un po' al discorso che facevamo prima, il tuo romanzo d'esordio adesso rimane così una parentesi, oppure ti cimenterai a breve, o insomma hai già previsto di cimentarti in un secondo, che come sappiamo insomma è ancora più complesso, perché poi uno magari, come diceva Boris, la storia ce l'ha e poi la seconda invece la deve trovare, è più difficile.
Guarda, mi sono trovato così bene,
sì?
Che ci riproverò in qualche modo, anche perché io ho iniziato come sceneggiatore, poi pian piano dalla sceneggiatura sono passato alla regia, quindi in realtà penso anche se lo sceneggiatore e lo scrittore sono due mondi, certo, completamente diversi, ho faticato tantissimo a imitare il cercare di essere qualcosa di simile a uno scrittore, però insomma ci riproverò, anche perché ci sono a volte dei temi che è difficile raccontare col cinema e invece magari con la scrittura è più facile. Mi piacerebbe raccontare una particolarissima storia di mafia che mi raccontò mio nonno, appunto quel Bruno del romanzo, che fece un'intervista dalla fine degli anni 80-90 a un figlio di un capo mandamento che era molto particolare, che poi lui ci doveva fare un pezzo giornalistico per un giornale tedesco, evidentemente non andò in porto questa cosa, me la raccontò a tavola così una domenica, mi è rimasta sempre in mente e quindi ho detto, beh, forse questo è il caso, tanto certo, è una storia che non riuscirei mai a fare al cinema.
Storia di memoria, insomma, in qualche maniera.
Beh, però questa è una storia molto attuale, cioè voglio dire, Ora dormono, parla del nazismo, parla di una storia familiare, però è anche molto attuale, perché certi temi, ahimè, io mai mi sarei pensato nella mia vita di risentire, sì, parlare della razza,
sì,
di ceppi, di cose del genere, non al bar da qualche idiota, no, che magari ha bevuto pure un bicchiere di troppo di Peroni, ma da qualcuno che ha pure, insomma, quindi,
sì,
come dire, questo romanzo mi serve e può servire anche a questo, a ricordarci cosa succede a parlare male, diciamo così, a usare parole
sì.
orribili.
Tra l'altro
chi pensa male.
No, esatto. sono felicissimo che tu abbia detto che insomma che stai preparando un secondo romanzo, perché assolutamente qui c'è uno scrittore
poi faccio però non deve vincere lo strega,
ma che non deve vincere lo strega, deve rifiutare
adesso la... passo pure alla scultura, vernissaggio, cosa c'è, cioè ogni volta che...
se viene fuori così una tua opera di arte figurativa. Senti, c'è qualche riferimento letterario che hai avuto, che avevi in testa, per a cui ti sei ispirato più o meno inconsapevolmente, oppure sei andato proprio libero così?
Guarda, io adoro Fante, che è un mondo completamente diverso.
Sì, infatti.
Però Fante secondo me era dei più geniali veramente sceneggiatori e scrittori del Novecento mondiale, perché aveva una semplicità di racconto e raccontava profondissimamente. C'è Il mio cane stupido, che è uno dei piccoli brevi romanzi che io adoro di più, e dice tutto. Allora ho cercato, per quanto mi era possibile, di raccontare una storia seria, anche drammatica, ma a volte anche divertente. Per esempio, quando arriva Göring a casa dei miei bisnonni e la mia bisnonna alza radio, qui siamo una radio, alza Radio Londra perché lo detesta, perché lo odia e vuole dimostrargli che non è il benvenuto, quantomeno a casa sua può decidere di fare come cavolo vuole, e mio nonno dice: "Te prego,
poi non
basta."
È vero, cioè è un atto di coraggio leonino, insomma,
sì,
no?
Assoluto.
Cioè, non è un'illusione quella che a casa sua può fare quello che vuole, sta in
infatti
un regime.
Göring ci sta. Però, come dire, ci prova. Quindi ci sono momenti e mio nonno dice: "Ma te sei matta, ti prego, ci fai arrestare a tutti." Quindi cose terribili, perché quell'uomo era un uomo orribile, però poi nella vita minuta, un po' alla scuola di una giornata particolare, c'è anche la piccolezza dell'ironia o del tentativo di combattere con mezzi piccoli.
Però anche là io ti dico, chi è coraggioso in quel frangente? Chi, non pensando alle conseguenze, urla il suo dissenso, o chi per proteggere tutti quelli che stanno vicino a lui,
classica domanda,
soffoca qualcosa dentro? Perché poi, se tuo nonno ha fatto il giornalista, voleva raccontare le storie di mafia, aveva qualcos'altro dentro.
Sì, è vero, però credo che mio nonno me lo diceva sempre, e credo, io sono un pavido, io Alessio, quindi non avrei il coraggio veramente di fare nulla. Anche se il mio lavoro invece cerco di essere il più coraggioso possibile, però dal punto di vista dell'opposizione, diciamo, fisica, la violenza, forse sarei pavido. Però, diciamo, non posso non ricordare che ci sono stati tre ragazzi della Rosa Bianca a cui hanno tagliato la testa i nazisti perché si sono opposti. Cioè, modo c'è sempre, e mio nonno me lo diceva sempre, io mi sento assolutamente in colpa perché sono stato un pavido, perché avrei dovuto combattere il nazismo, invece...
Però ognuno poi è, ognuno
no,
è, quel, è quello
voglio
che
dire,
è,
voglio
no,
quindi...
Quello dice anche, secondo me dice anche tantissimo dei tedeschi, perché io mi ricordo la prima volta che sono andato in Germania, io ti ho raccontato una storia, per cui insomma ho ragione di... avercela con alcuni tedeschi, alcuni croati, e quando sei giovane non riesci a pensare alcuni, tutti, certo. E quindi ce l'avevo con tutti, e mi ha colpito tantissimo il senso di colpa atavico che loro hanno quando ne parlano, soprattutto i democratici tedeschi, lo vivono come se fosse stata colpa loro, anche se sono passate tre o quattro generazioni, e questo viene raccontato molto benissimo in Lui è tornato e sono tornato. Lui è tornato, la scena finale è Hitler che torna a Berlino e i tedeschi che lo insultano, gli tirano le cose, sono tornato, trovi anche Alemanno che lo saluta,
certo.
Che è qualcosa di, no?
Certo. Sconcertante. Io lo spero, perdonami, perché adesso c'è Alternative für Deutschland, che è un partito veramente di estrema destra, che, come dire, occhieggia molto facilmente al passato nazista della Germania, che prende in alcuni land, prende delle...
hanno eletto un sindaco, insomma, quindi...
Direi che... Cioè, quindi...
Alessio, vabbè, a parte...
Quello che dice Liliana Segre, no? Non rimarremo nemmeno più un ricordo. Quindi nel momento in cui questo succede, ovviamente, il passato ritorna, perché nessuno se lo ricorda.
A questo proposito, volevo chiederti, così al volo, che dobbiamo proprio chiudere, al di là della storia che tu avevi della tua famiglia, per riempirla e per aggiungere, hai fatto un lavoro di ricerca, immagino, che cosa...
Assoluto.
Ecco.
Ho messo due anni di studio, ma perché a parte che piace la storia, quindi in qualche modo quella cosa lì, però sì, assoluto.
Perché a me piacciono tantissimo i romanzi che ti convincono, cioè che sono credibili, che si nei quali si vede che c'è un lavoro dietro, che non è che mi metto lì davanti a copia, racconto una storia e basta. No, c'è un lavoro dietro, delle pezze d'appoggio, delle cose che tornano.
Guarda, mi sono letto tutto il libro dello stenografo che stenografava i discorsi di Hitler a tavola, solo per capire di che cosa parlava. ho preso l'unico pezzo che avevo trovato su Napoli, perché adoro Napoli e ci ho messo Napoli, certo, pure lì. Quando posso ce l'ho inserita.
Alessio, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo più presto.
A me è piaciuto il libro, al di là di questo, volevo dirlo.
Consigliamo, questo è il mio ultimo consiglio della stagione, perché da lunedì non ci sarò e tornerò a settembre, se tutto va bene. Quindi lo faccio vedere ancora una volta agli amici che ci seguono. Grazie ai ragazzi di NSL TV per questa annata meravigliosa. Ora dormono, il primo romanzo meraviglioso, anche questo è da comprare subito oggi, è da leggere in estate, di Alessio Cremonini, che è stato nostro ospite quest'oggi, che ringrazio e che invito a tornare a trovarci presto. Grazie,
grazie
Alessio.
A voi.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie a Boris, grazie anche a te. Buona estate.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.